ci affidiamo al Signore, direi con sicuramente nel cuore questi due genitori di Giulia e Filippo, questi due ragazzi, insomma una vicenda che insomma, penso sia entrata nelle case, nel cuore di tutti, tutti adesso hanno da dirla loro e va bene, noi ci affidiamo e affidiamo loro alla preghiera perché ci sia speranza, perché non cadano nella disperazione, perché ci sia anche una possibilità di redenzione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O Cristo, tu eri in me, eri sempre in me, e io non ti cercavo. Una volta scoperto, tanto spesso ti ho dimenticato, ma tu continui ad amarmi. Allora, salendo dall'abisso del mio essere, un fuoco mi infiamma. Ardo dal desiderio che tu sia il tutto della mia vita. Ti chiamo Cristo, tu sei la sola via, non ne ho altre. Amen. Ci sediamo allora. Allora, il comandamento dice non nominare il nome di Dio in vano. Abbiamo detto che quel nominare, che c'è un problema ecco di traduzione, non è che la Chiesa Cattolica ha voluto ingannare niente e nessuno, diciamo che per praticità ha scelto di usare questo verbo perché sia più comprensibile, perché in realtà voi sapete insomma già il latino dice non assumerai il nome di Dio, non lo porterai sulle spalle, la traduzione dal greco, e dall'ebraico più o meno è simile, non innalzare, non prendere su di te, non innalzare il nome del Signore tuo Dio. Questo verbo usato in ebraico ha il significato di qualcosa che va a colmare, non so, le buche, gli avvallamenti, una sorta di acqua che riempie un bacino dove c'è una diga. Ovviamente il Vajont, no? cioè che l'acqua va a livellare, porta tutto allo stesso livello, ma in realtà ci sono delle differenze, quindi non come dire, prendere il nome di Dio per livellare, per pianificare quelle che sono le tue convinzioni, le tue idee, il tuo modo di vita. Comunque sostanzialmente è questo significato di portare il peso. Ora c'è anche una sapienza, cioè il nome di Dio perché arrivi alle tue labbra pesa, cioè è come se Yahweh dicesse guarda che pronunciare il mio nome vuol dire alzarlo, sollevarlo, è un nome che ha un peso, quindi non è una cosa che si fa, come dire, con leggerezza. Vi ho anche detto che probabilmente sotto questo comandamento originariamente c'era il divieto della magia e di usare il nome di Dio per riti magici, cioè per modificare il reale, l'esistente. Quel invano sarebbe verso il nulla o per nulla, è una parola ebraica molto forte, quindi in qualche modo qualcosa che va a rendere inutile questo sforzo, va bene? Ok, quindi non prendere su di te in vano il nome di Dio. C'è una pagina che noi leggiamo ogni anno il primo giorno dell'anno, la famosa benedizione di Aronne, presa dal libro dei numeri, che letteralmente si chiamerebbe il libro in deserto, che inizia così, in deserto. Il Signore disse a Mosè, parla ad Aronne, così benedirete i figli di Israele, direte loro, il Signore ti benedica e custodisca, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti faccia grazia, il Signore elevi il suo volto su di te e ti conceda pace. Quindi vedete che anche in questa benedizione c'è come lo sforzo di Dio di portare, come dire, il volto degli uomini su di sé, e quindi questo venirsi incontro, perché questo popolo è il popolo di Dio, no? E il popolo di Dio, il popolo di Israele, il popolo che segue Yahweh, porta il nome di Yahweh su di sé, lo porta nella sua storia. Che cosa vuol dire prendere un nome sulle spalle? Abbiamo fatto degli esempi. Cosa vuol dire, per esempio, chiamare per nome, sentirsi chiamare per nome? L'espressione fuori i nomi vuol dire dimmi la verità. Quindi il nome ha in sé una valenza che è più ampia rispetto al, al codice fiscale, insomma, alla, insomma al tuo modo di chiamarti. Dice anche qualcosa di più della tua vita. E ora, tutto questo per arrivare a dire che il comandamento ci invita a considerare che tipo di relazione abbiamo con Dio. Cioè, attento a non creare una relazione falsa, vuota, ecco l'invano, quasi un involucro, perfetto all'esterno, ma completamente vuoto dentro. Quindi una relazione vuota, inconsistente. Bene, questo era il Vangelo che abbiamo visto la volta scorsa, il famoso episodio del giovane ricco, che non è giovane secondo Marco, ma è un uomo che, che desidererebbe entrare in relazione con Cristo. Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita piena? Gesù dice: beh, se mi chiami buono vuol dire che mi riconosci e affidi a me un ruolo simile a quello di Dio, perché solo Dio è buono. Ma questo non vuol dire che Gesù è cattivo, è un modo ebraico per dire, insomma, per affermare degli attributi di Dio. E tu conosci i comandamenti, lui dice: queste cose le ho, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Gesù ha uno sguardo di amore, no? Ricordate che c'è, insomma, tutti ricordiamo questa cosa, e risponde: non tanto una sola cosa ti manca, ma uno ti manca, cioè ti manca l'essenziale. L'essenziale è che tu sembri dire che hai una relazione vera con Dio. Bene, se Dio è il tutto della tua vita, prendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni, seguimi, avrai un tesoro in cielo. Cioè Dio, cielo non vuol dire paradiso, non è che fai l'offerta qua e te la trovi in paradiso, Dio sarà il tuo sostegno. Quindi in quello che tu fai adesso Dio sarà con te, ti sosterrà in questo. E sappiamo che questo se ne va triste perché aveva molti beni. Quindi un tipo di relazione fallimentare dove sembra che lui, come noi del resto diciamo, ah ma io insomma tutto sommato ho sempre creduto in Dio, non ho avuto mai problemi, cioè la mia fede è sempre stata quella, magari facciamo anche delle cose religiose, però fino a un certo punto non avviene mai quel salto, non so come dire, no? Che c'è in questa situazione, va bene? Che Gesù chiede a questo uomo, insomma, a questo giovane, a questo uomo. Bene, allora mettiamo davanti al nostro sguardo due figure dell'Antico Testamento: la storia di Saul, brevemente, il re Saul, e la storia del re Davide. Il re Davide l'abbiamo anche incontrato qua e là nella nostra, quando abbiamo parlato delle donne, le antenate di Gesù, abbiamo anche parlato del re Davide, ovviamente, riguardo a Bersabea. Allora, Dio non vuole con noi una relazione ipocrita. Noi tante volte abbiamo con le persone relazioni ipocrite, cioè sorridiamo, siamo compiacenti, ma in realtà non ci interessa niente. A volte questa cosa qua pensiamo di realizzarla anche con Dio, cioè quindi basta che io vada a confessarmi, che ne so, adesso dico le stupidaggini, cioè adempio il precetto famoso, no? Confessione una volta là, bene, vado, basta che ci sia andato a caso, con motivo, senza motivo, ho fatto il precetto, no? Come a volte si fa la comunione, la gente ha coniato questa frase: faccio la comunione per i miei morti. Che sono morti? Hai mai visto un morto mangiare? Ma noi pensiamo di sì, cioè regrediamo, sono regressioni allo stadio infantile che spesso noi applichiamo, no? Cioè, i morti non hanno bisogno, cioè, Madonna, adesso la battuta che sono morti, sono in un'altra dimensione. L'Eucaristia è come io e com'è. Lo so che dietro questa frase in realtà c'è il desiderio di sentire i nostri cari vicino e pregare per loro, va bene, però, cioè, non è che il morto ha bisogno, sei tu che hai bisogno di mangiare, non è che dire mangio per te, no, per me è un corno, cioè o mangio io o ma che puoi mangiare per me, va bene. Allora, il modo con cui Dio entra in relazione, e lo abbiamo visto anche nel Vangelo dell'uomo ricco, del giovane, quello che vogliamo, è quello sguardo di amore, cioè Dio ha solo un modo di entrare in relazione con noi, che è quello dell'amore. Lui sì ci ama, e questa è la cosa più difficile da credere, perché finché questo amore è veicolato dai nostri genitori, cioè finché siamo bambini, più o meno, insomma, sempre che, vabbè, che la nostra infanzia, magari non sia un'infanzia messa alla prova, sostanzialmente viviamo appagati di amore. Oggi, per esempio, no? Insomma, uno dei motivi che dicono anche di tutti questi casini che succedono è che se tu prendi una fotografia degli inizi del Novecento, tutti ne avrete a casa una di fotografie dell'inizio del Novecento, della vostra famiglia, vedete che cosa? Al centro i vecchi, i nonni, i bisnonni, poi a scalare i genitori, a scalare i fratelli maggiori e più in là di tutti i piccoli. Cioè, il centro della famiglia erano gli anziani. Oggi, il contrario. Al centro c'è il bambino, che va bene, ci sta, non è un problema, basta capirsi. Però, ecco, allora, quindi mettiamo caso che da bambini ci sentiamo molto amati, nella vita poi questo non sempre accade. Volevo leggere questo testo, dunque siamo nel primo libro di Samuele. Sostanzialmente succede questo, che voi sapete che Israele arriva nella terra promessa, non è una terra vuota, è abitata, e come è abitata? Da tanti secoli, e quindi cercano di farsi spazio. All'inizio queste 12 tribù si sistemano, ogni tanto vengono attaccati, allora qualcuno di loro si erge a comandante, fa una specie di come si dice, alleanza tra tribù per andare a soccorrere quella tribù minacciata, eccetera, eccetera. È l'epoca cosiddetta dei giudici, che non è quella dei tribunali, questi giudici sono dei condottieri, sostanzialmente militari, sono anche delle donne, Deborah, eccetera, Sansone, vabbè. Dopodiché sapete che Israele dice, ma come vanno dal profeta, Samuele mi pare, tutti hanno un re, vogliamo anche noi la monarchia. Grave peccato, perché Dio dice sono io il re di questo popolo, cioè io sono il Signore, il pastore che guida questo popolo, però in realtà non è neanche così, perché adesso lo vedremo anche qua, poi è Dio stesso che invia il profeta, vai da lui, va a consacrarlo a re, poi no, questo no, vai da quell'altro, vai a consacrarlo re. Quindi per dire che la Bibbia ha sempre più chiavi di lettura, mai essere univoci. È la cosa più sbagliata della Bibbia. La Bibbia dice questo, punto e basta. No, dice anche questo, o può dire anche quest'altro, a seconda anche della tua situazione che stai vivendo. Del resto, una pagina del Vangelo parla in un modo, parla nell'altro, a seconda di come ci troviamo. Bene, vediamo un attimo. Allora, c'era un uomo, quindi qua siamo proprio al primo re di Israele, della tribù di Beniamino, una delle 12 tribù di Israele. Sapete, Beniamino è l'ultimo figlio di Giacobbe, quello che nasce e la mamma Rachele muore di parto, chiamato Kiss, che non è un gruppo rock degli anni 80, figlio di Abiel, figlio di Seor, figlio di Becorat, figlio di Afiak, vabbè, un beniamita, uomo di valore. Costui aveva un figlio chiamato Saul, prestante e bello, non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti, un pezzo di figliolo, eh? Superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo, quindi alto, contrariamente anche alla razza ebraica. Ora succede che le asine di suo padre, di Saul, si perdono, scappano. Ora, perdere le asine per noi fa ridere, ma voleva dire andare in fallimento. C'è un telefono, rispondiamo. Ecco, andare in fallimento, perdere le asine è andare in fallimento, capito? Quindi c'è tutta una corsa. Allora, cosa succede? Che questo papà manda Saul a cercare ste asine col servo e girano, insomma, a un certo punto questo servo dice: guarda che c'è uno bravo che è un profeta, forse lui ci può aiutare, un certo Samuele. Vabbè, dice, andiamo da Samuele. Partono, vanno da Samuele in Rama, e quando Samuele lo incontra lo invita a pranzo. Questo dice che quindi ecco, in questa città c'è un uomo tenuto in alta considerazione, sicuramente lui ti aiuterà. E quando arriva da Samuele lo invita a pranzo. Va bene, quindi c'è anche una bella, un bel rapporto. Però Saul obietta, cioè, perché dopo sto pranzo, beh, intanto Dio aveva già suggerito a Samuele: guarda che ti mando non per Amazon, ma ti mando il nuovo re di Israele, gli ungerai il capo del mio popolo Israele. Quando Samuele vide Saul, il Signore gli confermò: ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Questi chiedono, dice: sì, sono io Samuele il veggente. Oggi voi due mangerete con me. Riguardo poi alle tue asine, non stare in pensiero perché sono state ritrovate. Quindi questo qua gli dà anche la pulizia, la trovate, basta che vi rivolgiate a loro. Hanno trovato le asine. Rispose Saul: non sono io forse un beniamita della più piccola tribù di Israele? E la mia famiglia non è forse la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Israele? Perché mi hai parlato in questo modo? Cioè, io non sono nessuno, dice sto Saul, no? Ma mi stai dicendo delle cose strane. Prende Saul, lo invita a pranzo, eccetera, eccetera. Di buon mattino lo porta fuori, va bene, in un posto distante, e lascia il servo un po' distante, e poi, ecco, capitolo 10, Samuele prese allora l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo: non ti ha forse unto il Signore come capo sulla sua eredità? Appena egli ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli mutò il cuore. Quindi bella questa espressione, cioè Samuele viene consacrato re e Dio dice gli muta il cuore, gli cambia il cuore. Ora, questo Saul, vedete, è un uomo di una certa autosufficienza, non è uno che fa grandi peccati, in proporzione Davide è tanto peggio, è tanto peggio. Saul non ha fatto omicidi, cose, cioè un re tutto sommato. Qual è il problema di Saul? Che non si fida di Dio, non ha una relazione vera con Dio, non molla mai le redini della sua vita, non si lascia mai andare, noi diremmo non si mette mai in gioco con Dio, è sempre con un piede dentro, si dice, un piede fuori, entra in relazione con Dio ma in maniera un po' mediocre, non ammette mai di aver sbagliato. Forse ha solo bisogno di scontrarsi con i propri fallimenti. Allora, che cosa succede? Che scoppia una battaglia contro gli ammoniti. Quindi succede questo, che nel pieno delle forze, quindi a 30 anni, comincia a regnare, regnò 2 anni su Israele. I filistei si radunarono per combattere Israele. Allora, i filistei sono quelli di... sarebbero quelli di Gaza, è una storia antica, comunque sono quelli che abitavano lungo le coste del Mediterraneo. E succede che questi filistei muovono battaglia contro Israele, Israele ha paura e succede più volte che gli israeliti scappano, si nascondono nelle grotte, cioè non vogliono nemmeno combattere. Quindi Saul decide di fare un sacrificio, oggi diremmo una bella messa, va bene, un bel sacrificio, per tirar su l'umore dei suoi uomini. Ovviamente per fare il sacrificio ci vuole il prete, cioè il profeta, e quindi deve arrivare Samuele. E Samuele gli ha detto: aspettami che arrivo, eh? Quindi, ma Samuele, siamo lì al versetto 8, non arrivava a Galgala e il popolo cominciò a disperdersi, cioè sti qua hanno paura, se la danno a gambe, dicono qua meglio che andiamo via. Allora Saul diede ordine: portatemi l'olocausto e i sacrifici di comunione. Quindi offrì l'olocausto. Quindi Saul dice: problemi zero, faccio io, come se, cioè è ora della messa, il prete, il parroco non arriva, c'è il sacrestano, per, faccio, problemi, faccio io, cioè sta il prete, comincia a fare la messa. Proprio nel mente che ha finito la messa arriva Samuele, ovviamente, perché è così, no? E Saul gli va incontro, dice: Samuele, ciao, ho fatto tutto, guarda, tranquillo, riposati, già ho fatto tutto io. E Samuele dice: che cosa hai fatto? Rispose Samuele a Saul: hai agito da stolto, non osservando il comando che il Signore tuo Dio ti aveva dato, perché in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre. Ora il tuo regno invece non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e gli comanderà di essere capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore. Ora la reazione nostra potrebbe essere quella di dire: mamma mia, che esagerato, che esagerato, cioè di fronte alla situazione di emergenza questo non arriva, cioè, ha pensato bene di fare lui. In realtà, stando alla reazione di Samuele, il Signore ha scelto un uomo non più te, ma un altro uomo secondo il suo cuore, vuol dire che Samuele legge il cuore di questo uomo, che è un cuore appunto che cerca sempre di, insomma, di accomodare le cose. In realtà la crisi di Saul parte qui. Adesso c'è anche un altro episodio che più si ricorda, però in realtà sono due i momenti in cui Saul dimostra di avere un rapporto con Dio un po' così, cioè un tanto a letto, diremo noi oggi, no? Non lo considera più di tanto, cerca sempre le soluzioni, noi diremo quelle umane, perché poi uno dice: beh, ma cosa ha fatto? Ma è stato un uomo pratico, c'ha un ritardo, fa lui, va bene? È un uomo pratico. E invece non è così, questa praticità nasconde qualcos'altro. Anche perché è vero, c'è Samuele, lui deve aspettare Samuele, ma c'è in fondo in Saul quello che c'è in noi tante volte. Noi facciamo le cose meglio di Dio. Cioè sta roba qua anche a noi, no? Cioè, noi facciamo le cose meglio di Dio. C'è sempre quella battuta di Benigni, bellissima, che suo padre aveva sto orto, gli stava dietro, e arriva il parroco, gli dice: ah, che bell'orto che ha, signor Benigni, il Signore l'ha proprio aiutato. E il suo padre diceva: sì, doveva vedere quando lo coltivava Dio, come era messo. Ecco, doveva vedere quando lo coltivava Dio, cioè non era coltivato. Noi abbiamo l'impressione di fare meglio di Dio. Ecco, Saul è un po' su questa mentalità. Però succede un fatto ancora più particolare, cioè questo è lo scontro, vabbè, un po' piccolo, comunque se ve lo racconto, con Amalek, gli Amaleciti. Gli Amaleciti, che è stato in Giordania, sa che Amalek è un figlio, è imparentato con Esaù. Esaù è l'altro fratello, Giacobbe Esaù, quello rosso di capelli che andò a vivere nelle terre di Edom. Edom vuol dire rosso, quindi nell'attuale Giordania, nel deserto, dalla parte della Giordania, giù verso il Mar Morto, chiaramente anche più sotto, verso il Golfo di Aqaba, è tutta una zona, gli Edomiti. Ecco, Amalek è capo di queste tribù, che erano tribù di nomadi, di predoni, che hanno rotto le scatole all'inverosimile al popolo di Israele quando era in viaggio verso la terra promessa. Ogni tanto capitavano, facevano le loro scorribande e insomma mettevano alla prova sto popolo che già aveva i suoi problemi. Quindi sti Amaleciti sono dei nemici antichi di Israele, come i Filistei. Ok. Bene, arriva Samuele, dice a Saul: il Signore ha inviato me per ungerti re sopra Israele, ora ascolta la voce del Signore. Così dice il Signore degli eserciti: ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, come gli si oppose per la via quando usciva dall'Egitto. Quindi vi ha già messo in difficoltà. Va dunque e colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene. non risparmiarlo, ma uccidi uomini, donne, bambini, lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Apro e chiudo parentesi, la storia di questi giorni che vediamo a Gaza ci assomiglia, comunque, vabbè, no, cioè proprio vuol dire una vendetta dove tu non risparmi niente, tutti, muoiono tutti. Attenti adesso perché detta così fa impressione, ecco perché i preti una volta dicevano guai a leggere la Bibbia, perché tu leggi una cosa così, cioè altro che violenza, ok? Qua siamo nel selvaggio, cioè cosa c'entrano le donne e i bambini? Uccidi i soldati eventualmente, ma ecco, poi vabbè, gli animali vuol dire la fonte di sostegno, la fonte di vita, ecco, vabbè, e oltre che nei lavori, insomma. Saul colpì Amalek in direzione di Sur, che è di fronte all'Egitto, e gli prese vivo Agag, re di Amalek, e sterminò a fil di spada tutto il popolo. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e grosso, cioè gli animali grassi e gli agnelli, tutto il meglio, e non vollero sterminarli. Invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Notate che qui sono scomparsi uomini, donne e bambini. Si parla solo degli animali. Questo dice che probabilmente Israele in realtà non ha mai applicato questa regola dello sterminio. Oppure possiamo anche dire, ma lo vediamo purtroppo anche oggi, che quando entra in discorso la vendetta tu vai a fare un male immenso, quindi elimini tutto, anche chi non c'entra. Del resto, cari miei fratelli, quando nella prima crociata i nostri crociati sbarcarono in Terra Santa, appena sbarcati dalla nave, tutto quello che trovarono da lì fino al Santo Sepolcro li massacrarono. Gli storici dicono che a Gerusalemme scorrevano fiumi di sangue per le strade. Tutti li hanno ammazzati. Tutti, vuol dire anche i bambini, le donne, tutti, perché qual era l'ideologia? Gli infedeli, il male, quindi se tu cresci questa ideologia. Quindi abbiamo anche noi, e questo dopo l'anno 1000, insomma, quindi, qua siamo molto molto più indietro, quindi l'umanità conserva queste forme di barbarie. Tu dici, ma è parola di Dio, è Dio che parla. Attenzione, è Dio che parla, sì e no, nel senso che è l'autore umano che esprime secondo le categorie dell'epoca, ma se c'è nella Bibbia c'è per un altro significato, cioè non perché tu, come dire, metta in atto un comportamento del genere, ma che tu abbia presente che se hai di fronte a te, o meglio, in te il male, tu non puoi entrare in compromesso. Cioè quando tu cerchi di fare compromessi con il male ci finisci dentro, sostanzialmente questo è il significato, quindi il male va eliminato. Adesso tu dirai Gesù ha detto anche dell'altro, certamente, qui ancora Gesù non c'è. Bene, cosa succede? Che quindi avete capito, questi risparmiano il re e risparmiano anche gli animali migliori, quelli più scadenti li uccidono. Allora fu rivolta a Samuele questa parola: mi pento di aver fatto regnare Saul, dice Dio, perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia parola. Samuele si adirò, alzò le grida al Signore tutta la notte. Cosa succede? Che Samuele arriva da Saul e Saul tranquillo, come niente fosse successo, se non che Samuele sente belare le pecore, gli agnellini, sente il rumore degli animali e dice: oh, mi stai prendendo in giro? Non aveva detto il Signore di sterminare tutto? E quindi rispose Samuele a Saul: lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte. E Saul dice: parla. Samuele continuò: non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Hai detto tu che sei piccolo? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va, vota allo sterminio quei peccatori degli amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore? Saul insisté con Samuele: ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli amaleciti, Il popolo poi, ecco, quindi scarica, ha preso del bottino, bestiame, minuto e grosso, è stato il popolo. Anzi, dice, risponde Samuele, il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docile è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione, è colpe, eccetera. Perché hai rigettato la parola del Signore? Dopo Saul gli dice, no, guarda che sta roba l'hanno presa perché vogliono fare un regalo a Dio. Cioè, vogliono fare dei sacrifici. Non l'hanno presa per lui. Cioè, quindi, sai quello che si aggrappa allo specchio, cioè tutte le unghie. Quindi, una volta scoperto, lui tenta di... E Samuele e Saul dice, ho peccato per avere trasgredito il comando del Signore, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce, ma ora perdona il mio peccato e ritorna con me perché possa prostrarmi al Signore. Ma Samuele rispose, non posso ritornare con te perché tu stesso hai rigettato la parola del Signore e il Signore ti ha rigettato, perché tu non sei più re sopra Israele. Samuele si voltò per andarsene, ma Saul gli afferrò un lembo del mantello che si strappò. Sto lembo del mantello c'è anche in Gesù. Samuele gli disse, oggi il Signore ha strappato da te il regno di Israele e l'ha data a un altro migliore di te. Quindi noi troviamo, ecco, questa cosa del voto di sterminio a noi ci scandalizza. C'è anche da dire che la Bibbia ha in sé una progressione, perché anche finché Israele cammina nel deserto trova queste tribù e Dio gli dice ammazzali tutti che non sopravviva nessuno. Quindi era una mentalità dell'epoca. Certamente con Gesù Cristo la scena cambia. Ecco perché allora leggiamo questi racconti antichi così barbari? Non certo per una lettura diretta, ma perché in essi leggiamo un po' la nostra vita. San Paolo, per esempio, che era un rabbino, dice così, che la nostra lotta non è contro creature di sangue e di carne, cioè noi andiamo a uccidere la gente, ma contro gli spiriti del male che abitano in questo mondo di tenebra, è contro il male che la Bibbia raffigura con queste tribù. Il nostro vero nemico è il male. Quindi Saul è il re delle mezze misure. Dio gli ha fatto dei doni, ma lui non si sente amato da Dio. Cioè è un uomo che cerca sempre altre strade perché probabilmente non è convinto, non è persuaso, non ha capito l'amore che Dio ha per lui dopo che lo ha scelto. E qui arriviamo al passaggio. Quindi Saul finisce così, voi sapete che adesso entra in scena il re Davide, il giovane Davide. Ve la faccio breve, Saul all'inizio tutto contento, adesso lo vedremo, poi comincia a ingelosirsi, c'è tutta la vicenda dell'amicizia molto intima, molto profonda tra Jonathan e Davide. Non entro in merito stasera perché se no andiamo fuori tema. E insomma a un certo punto sto Saul vuol far fuori Davide, vuole ucciderlo. Poi Davide insomma riesce a convincere il re, cioè, insomma, vabbè, c'è tutto un cammino. Sta di fatto che Saul, sapete, morirà suicida. Saul si suicida durante una battaglia, quando intuisce che le cose vanno male, prende la spada e se la pianta sullo stomaco, quindi si suicida. Il primo re di Israele si suicida. Cioè quando noi parliamo della regalità, quando noi parliamo di Cristo Re, domenica prossima, io ho qualche perplessità su questo titolo, io per dire una schiera di gente che sta sopra di me, non certo io non sono nessuno, perché questo titolo qua, è vero che forse Gesù non lo amava tanto, è vero che al processo gli dicono dunque tu sei re, tu lo dici, io sono re. Eventualmente Gesù lo accetta, forse, ma per spiegare che il suo tipo di regno è molto diverso. Però nella storia di Israele i re sono veramente, a parte forse uno, Giosia, che muore giovanissimo, che era veramente un ragazzo dal cuore buono e proprio vicino a Dio. Ma il resto è un disastro, perché Saul si suicida. Beh, prima va fuori di testa, è che non c'era la psichiatria, va fuori di testa, quindi Saul gli cantava della roba per tenerlo calmo, aveva delle depressioni paurose, vedeva delle cose che non c'erano, fa il disastro questo Saul. Davide, alla fine della vita, Dio gli dice: ascolta Davide, il tempio non lo fai tu, hai le mani grondanti di sangue. Così. Voi immaginate quando chiamavano Gesù figlio di Davide, gli piaceva o non gli piaceva questo titolo? Non lo so, era il titolo del Messia, però Davide, ecco, adesso andiamo a vedere la vita di Davide. Allora, quindi il Signore non vuole l'apparenza, cioè che le cose siano messe a posto per di fuori, ma guarda il cuore. E che cosa trova nel cuore del giovane Davide? Che l'uomo in realtà non vede. Quindi Davide subentra ad un certo punto nella storia di Saul. Quando Dio ha ritirato il suo favore da Saul, dice a Samuele di avere pronto un altro re. Parte che sto Samuele, avrei qualcosa da dire anche su Samuele, posso? È uno un po' un grande manovratore, Noi diremmo il cardinale Richelieu, no, però insomma... Uno che fa, dice, si prende anche un po' delle libertà, un po' profeta, ha avuto due figli disgraziati, ma due figli disgraziati che hanno fatto delle cose orrende. Adesso non mi ricordo in particolare, ma andate a leggere. I figli di Samuele, per dire, no, quando si dice le nostre famiglie, mamma mia che brutta famiglia, guardate, nella Bibbia c'è veramente di tutto, cioè, basta leggere là, uno dice, guarda, sono in buona compagnia, ecco, comunque chiusa parente. Quindi, quindi Samuele va in cerca di questo altro re, va in questa famiglia di Jesse a Betlemme, c'è questo uomo ebreo che ha 8 figli, di questi poi egli indicherà qual è, il Signore dirà qual è che di questi va consacrato re. Samuele parte, si fa presentare i figli, che sono 8, ma Jesse gliene presenta 7. Perché il piccolo sta pascolando le pecore. Questi 7 figli sono tutti ragazzi, ragazzotti, già adulti, muscolosi, prestanti, con fisici imponenti, uomini che dalla vita hanno già imparato molto, quindi non, insomma, gente che sa il fatto proprio. Sono dei bei ragazzi, Jesse ci fa una figura meravigliosa, ma i figli erano 8. Lui presenta solo i grandi, scarta il piccolo, ma Dio dice a Samuele: Nain, nessuno di questi, nessuno di questi. E Samuele è un po' in crisi, dice: ma sei sicuro? Ma che sono bravi questi? Cioè, Samuele è un po' così, un po' in crisi, cioè non è che proprio, oh signore, va che raia, questi, proprio c'è questa impressione che lui era ammiratissimo da questi 7 figlioli, uno meglio dell'altro, quindi non capisce perché Dio li elimina. Ma dice Dio a Samuele: ma tu che ne sai perché non ho accettato questi? Tu vedi quello che c'è nel cuore delle persone, tu guardi come guardano gli uomini, cioè in base agli attributi umani, fisici, politici, non so. Dice: io guardo il cuore. Attenti che il cuore non è il cuore di panna, non è due cuori e una capanna, cioè non è la sede dei sentimenti, è la coscienza. Quella che Freud avrebbe definito come la coscienza. Questo è il cuore. Cioè la tua parte intima, interiore, dove io sono io non sono lui, io sono io, dove decido, dove intraprendo delle strade, faccio questo, scelgo questo, agisco così. Quindi oggi diciamo appunto la coscienza, tanto per, insomma, per capirci un po'. E quindi Samuele chiede: sono finiti i figli? Dice: sì, veramente ce ne sarebbe un altro giovane insignificante che pascola pecore, non è un militare. Ma Samuele gli dice di mandarlo a chiamare, ed è proprio quello che diventerà re. Ossia Davide, che è l'opposto fisicamente dei suoi fratelli e l'opposto fisicamente anche del re Saul, viene scelto. Infatti esse lo aveva nascosto, gli ha detto: ascolta, oh, stamattina arriva Samuele, vedi di sloggiare, sta neanche a farti vedere, vai pascolare, vai, 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 sta neanche a farti vedere, per carità. Perché sto Davide è strano, è strano. È un tipo, è strano, è giovane, è riccio di capelli, che per noi sembra un complimento, non lo so, non lo è. Ha gli occhi belli, ma gli occhi belli, perché è una femminetta. Cioè, non è, non per noi sembra che sia un figo da paura, ma in realtà è il contrario, cioè, non, cioè proprio uno non adatto a fare il capo militare, diremmo noi oggi. Scrive poesie, i salmi, suona, sempre diffidare dei musicisti, suona, finché va, sta con le pecore, suona, chi è? E pensa che il padre, appunto, l'aveva spedito, quindi neanche doveva farsi vedere, e anche Samuele ci resta un po' interdetto quando lo vede. Il ragazzuolo non lo convince molto, ma Dio gli ordina: consacralo re. E Samuele fa il rito e lo unge. Però Davide non diventa re subito, crescerà, la storia è ancora lunga. Succederà un fatto per cui Davide entra alla corte di Saul, è un fatto che tutti conosciamo. Cioè, il fatto, insomma, sto qua a leggerlo, ma insomma, qualcosina, se lo conoscete forse anche a memoria, nel frattempo, appunto, Saul cade in depressione perché non accetta la volontà di Dio, poi diventa nemico di Davide, tenta di ucciderlo anche durante un pranzo, poi c'è questa amicizia tra Davide e Jonathan, insomma, un po' di cose. Dunque Saul conosce Davide quando si trova a combattere contro Golia, quindi nessuno ha detto a Saul: guarda che abbiamo trovato un nuovo re, il ragazzino è ancora piccolo, deve crescere. Golia è un guerriero dei Filistei, un uomo molto alto, molto forte, il popolo di Israele aveva il terrore, perché questo Golia non mollava mai, menava, cioè era sempre là ad attaccare Israele, quindi insomma avevano paura. Quindi Israele si trova nel momento cruciale della battaglia e il campione dei Filistei lancia la sfida decisiva, sto Golia, ma non si trova uno che esca dalle schiere del popolo di Israele per andare a combattere con Golia. Tutti infatti avevano paura. Succede che Davide, senti, viene mandato con globo, sai quelli che girano col cibo dietro la bici, a portare la merenda ai soldati, cioè il massimo che poteva fare questo qua era portarla a mangiare, cioè padre diceva: fai quello, hai già fatto che basta. Quindi lo mandava a portare le vivande, insomma le truppe, ai fratelli che stanno lì con l'esercito di Saul. Quindi figurati la stima che Jesse aveva nei confronti di Davide, portare a merenda. Davide arriva e sente che c'è questa sfida lanciata da Golia, che questo qui insulta continuamente Israele e insulta continuamente, bestemmia, insulta il suo Dio. E qui si vede il cuore di Davide, che ha un cuore secondo Dio, ossia non guarda le cose come gli uomini, ma guarda le cose, non guarda le cose come Saul, non guarda ciò che è più opportuno, che è più pratico, più concreto, meno rischioso. Lui ci entra col cuore nei fatti e sente che il suo popolo e il suo Signore hanno bisogno di lui, che li difenda, che si batta a loro nome, e si butta. Ecco il rapporto non vuoto ma reale, si butta e decide di combattere proprio contro Golia, che è il doppio di lui. Tutti lo guardano strano, avranno pensato, poveretto. Saul dice: beh, visto che proprio vuoi, se proprio te la senti, perché in realtà doveva andarci Saul a combattere, se no che cosa ci stava a fare lui che era il re? Beh, se vuoi, dice, ti do la mia armatura, così non ti fai troppo male. E noi diciamo: che pensiero nobile, Saul. No, non proprio. Il ragionamento di Saul è andato: cerca di mettergli l'armatura sua, perché metti caso che vada bene, tutti pensano che è stato lui. Ok, ma sarà tanto in particolare, vedono che è lui con la sua armatura. Quindi lui dice, gli dà l'armatura, dice: vai, ma ti fai male. Dice: ma se va bene, metti che vada bene, per non si sa quale destino, penseranno che sono stato io. e poi ragiona secondo il suo solito. Cioè lui in una battaglia ci va pieno di difese, di corazze, di ripari, di attrezzi per non farsi male. Davide ci prova lui a mettere l'armatura di Saul, ma era talmente grande e pesante che Davide non si muoveva più. Così la toglie e gli dice di lasciare fare a lui, perché si sentiva ridicolo con quella roba addosso. Saul cerca di dissuaderlo dalla sua decisione, ma Davide gli dice: stai tranquillo, perché io sono pastore. Cioè, che è come dire, se gli avesse detto sono un guerriero, ho fatto l'Iraq e la caccia, no, sono pastore, cioè, come dire, cioè capirai, no, sono pastore, però dice, io sono pastore, sono abituato a combattere contro le belve per proteggere il mio gregge. Senti che Davide ha un altro cuore, cioè lui è uno che si schiera dalla parte, no, di chi è debole, e quindi dice ho affrontato leoni, eccetera, no, racconta tutta quella cosa là, e li ho vinti. Ma la verità di Davide è che lui va con la fede, sa benissimo che Golia lo mangia in un solo boccone, neanche ci pensa, ma sa che se Dio lo ha chiamato a fare proprio quella cosa lì, lui sa che c'è un motivo. Quindi Davide si fida di Dio e sa che cosa lo ha mandato. Lui vincerà. Quando Golia, questa montagna che non finiva mai, un mostro, vede Davide, si mette a ridere pensando di schiacciarlo in un secondo, ma sottovaluta una cosa che tanto spesso tutti sottovalutano, e che nella storia dell'umanità ha fatto tanti scherzi, e anche, permettetemi, anche se è tristissimo, nella storia di Israele, il 7 di ottobre, chi se lo immaginava un attacco del genere, in moto, coi cosi, coi deltaplani, là, chi se lo immaginava? Nessuno. Nessuno lo poteva immaginare. Spesso nella storia succedono delle cose che uno non immagina che possano succedere, succedono, ti colgono impreparato. Quindi Davide va senza schemi, non è convenzionale, non combatte con armi convenzionali, con la spada contro la spada, va senza schemi, attacca con la libertà di chi non è incastrato nelle armature delle cose logiche. E così va armato di una fionda e cinque sassi. E chi l'aveva pensato sta roba? Una intifada ante litteram, anche qua. Davide si presenta con la fionda e i sassi, che se ci pensate sono i giochi dei ragazzi, con i suoi giochi sostanzialmente, no? E sono le cose che Dio ti dà per combattere ogni giorno, cioè niente. Dio ci dà delle cose che apparentemente sono niente, e tu vedi che tutto sommato non hai proprio quasi niente in mano per combattere i popoli nemici, che sono enormi, non puoi andare armato con un'armatura che non ti appartiene. Davide è convinto che con quelle cinque pietre può sconfiggere Golia, infatti lo colpisce qui sulla fronte, lo fa cadere all'indietro e poi ci salta sopra, prende la spada di Golia e lo ammazza. Quindi vedete com'è diverso l'atteggiamento di Davide di fronte al nemico. Ci va con la fede e poi non si assume lui la responsabilità e non si fa acclamare dal popolo, perché sa che non è stato lui a vincere. Davide va nel nome del Signore. Ecco, una relazione piena, non vuota, con Dio. Davide usa il bastone e i ciotoli, i sassi, che sono il simbolo poi della fragilità. Le armi di Davide sono il nome del Signore, indica appartenenza a Dio totale e indica anche dipendenza da Dio. Davide si butta perché Saul non si sente amato da Dio, Davide sì. Dio conosce il tuo cuore, come ha conosciuto il cuore di Davide, conosce anche il nostro cuore e vuole fare cose grandi con noi, Signore. Questo sempre. Noi pensiamo che Dio abbia dei progetti sottosviluppati, cioè che la nostra vita sia raggiungere un piccolo gradino, spero di laurearmi presto. Certo, è importante, ci mancherebbe altro, ma Dio ha sogni più grandi. Il dramma di oggi è questo, che abbiamo sogni piccoli. Voi provate a chiedere ai ragazzini qual è il sogno della loro vita. La cosa che vi dicono è vincere la partita, se giocano, fanno sport, o al massimo laurearmi, cioè fare la scuola, il mestiere che pensano, non vanno più in là. Nessuno vi parlerà di trovare una persona a innamorarmi, di mettere al mondo dei figli, ma neanche se ne parla, di avere una famiglia, di far del bene agli altri, quasi nessuno. Guardate, a me è successo anche quest'estate, ci sono sempre questi cavoli di attività, a volte con i ragazzi, con i superiori, ed è impressionante le risposte. Va bene, magari sono risposte così, uno non ha neanche il coraggio di dire la verità, si vergogna, mettiamoci in conto anche questo, vabbè, dai. Però, insomma, qualcosina viene fuori. Abbiamo sogni sottosviluppati. Dio invece ha sogni grandi. Davide vede al di là delle cose, cerca di vedere Dio in tutte le cose che gli accadono. Vedete come Davide ogni realtà la vede abitata da Dio, invece Saul no, cerca solo di capire come venirne fuori. Davide vede Dio nella sua vita, anche nel momento critico, anche nei momenti tremendi. Anche in tutte le cose che gli succedono avverte la presenza di Dio. Vado qua, questo racconta, ma lo conosciamo, il peccato cosiddetto di Davide, cioè l'adulterio, la donna bella che fa il bagno, questa Bersabea, che è poi la moglie di un suo ufficiale, e il fatto che comunque poi giace con lei, lei gli fa sapere di essere incinta, e se ricordate Davide poi organizza la uccisione del marito, con tutta una serie di cose, il marito che in realtà ha capito e tiene gioco a Davide, perché ha capito perfettamente cosa sta succedendo, e questo soldato, questo ufficiale che muore, Davide crede di esserne uscito alla grande, e arriva il profeta, non c'è più Samuele, c'è il profeta Natan, il quale gli racconta una storia di un uomo ricco che si piglia una pecorella che il povero aveva come unica ricchezza, l'unica compagnia, ci dormiva insieme, era come una figlia, prende quella pecorellina lì e se la magna con gli amici. Di fronte a sto gesto di ingiustizia, Davide scatta in piedi, dice: chi è questo qua? Lo uccido. E il profeta dice: sei tu Davide, che hai preso quello che non era tuo e hai ucciso, perché a parte l'adulterio c'è anche l'omicidio. E c'è questo racconto, no? Quindi Davide tocca con mano, perché in Davide c'è tutta la grazia e tutto il peccato. Dio, per mettere davanti Davide al suo peccato, manda questo profeta Natan: dov'è il tuo cuore? Ecco, Davide riconosce il suo sbaglio, lo riconosce, non ha perso il senso della giustizia, questo è importante, cioè non ha perso la visuale giusta della vita, non sa applicarla alla sua vita, come spesso facciamo tutti, siamo molto bravi a giudicare gli altri, un po' meno a giudicare noi stessi, e Davide riconosce le proprie colpe. Davide non mette al centro il suo peccato, mette al centro Dio e il suo perdono, anche se Dio gli tocca la carne, perché il bambino che avevano concepito morirà, quindi è un momento anche difficile la vita di Davide, però Davide continua a mettere al centro Dio. Ora, due storie lette così, perché ripeto quello che ho detto all'inizio, ci possono essere tante letture della parola di Dio, e possiamo leggerla in vari modi. L'abbiamo letta in questo modo per far capire nell'Antico Testamento due figure che hanno vissuto questo comandamento, si sono caricati il nome di Dio in maniera falsa o reale. Saul apparentemente sì, ma in realtà sotto sotto non si fida e cerca sempre di trovare la sua scappatoia. Sono un po' le nostre fughe umane, le porte che ci lasciamo socchiuse dietro quando fiutiamo la crisi, sgattaioliamo via. Davide invece affronta con coraggio, ma come affronta il bene, possiamo dire, affronta anche il male. Questo, se vogliamo, è la grandezza di Davide, nel senso che ci rappresenta bene tutta la grazia e tutto il peccato, siamo lì come lui, no? E poi sapete che Davide ci regala, tra virgolette, questo salmo, o l'ispirazione di questo salmo, che sicuramente non ha scritto tutto Davide, che però descrive bene il suo dramma e il fatto che lui ha capito di aver tradito l'amore di Dio per lui. Quindi, tra l'altro, vorrei anche dirvi questo, che noi restiamo molto impressionati del peccato di adulterio e dell'omicidio, noi, nella nostra morale, no? Ma in realtà il dramma più grande è, come dire, essere andato contro Dio, ma non perché è andato contro il comandamento, ma perché non ha ascoltato Dio, cioè questo è il peccato, non è poi la materia o quello che in realtà era, ma è proprio il rapporto con Dio che è venuto meno. E scrive questo Salmo, Salmo 50 o 51, come vogliamo, e alla fine lo dice, adesso lo pregheremo, fine, strappami dai sangui, non dal sangue, dai sangui, i sangui di doppio, sangue plurale, il sangue di Uria, ma il sangue anche di Bersabea, che Bersabea si sta lavando dal ciclo mestruale, no? E lei era convinta che il metodo più antico anticoncezionale fosse questo, siccome aveva il ciclo non poteva restare incinta, e invece resta incinta. Liberami dai sangui, quindi il sangue della vita di Uria e il sangue di Bersabea, che pensava di poter agire in libertà senza creare conseguenze. Ed è bello questa espressione, che in italiano non c'è, perché non è neanche corretta, liberami dai sangui, vuol dire le persone che hanno perso il sangue, cioè è qualcosa di molto concreto. Io mi fermo qua, siamo veramente giusti. La prossima volta, a Dio piacendo, ci vediamo martedì e chiudiamo questo comandamento con altre due pagine molto belle del Nuovo Testamento, va bene? Per capire un pochino, capito, non è solo il nominare il nome di Dio, cosa vuol dire prendere Dio sulle proprie spalle, il nome sulle spalle, avere un rapporto falso o vero, cosa vuol dire? Andiamo a scoprirlo dentro la vita di alcune creature come noi, questo è il senso. Oggi Saul e Davide, e la prossima volta saranno delle figure del Nuovo Testamento, va bene? Se ce la fate, ci vediamo martedì, va bene? Ci alziamo in piedi e io direi stasera preghiamo proprio con questo salmo. È bello vedere come la storia sacra è una storia di sangue, di miseria, non è la quiete di un convento. A volte immaginiamo la fede come la quiete di un convento. La cosa che più mi faceva impazzire durante il lockdown, sapete che ci fu tutto il dibattito, diciamo messa, non diciamo, i preti devono dire messa lo stesso. Io personalmente ero partito nel non dire messa perché dicevo, se il mio popolo sta a digiuno, sto a digiuno anch'io. Perché devo farmi la messa in casa? Mi magno qui in bagna. Ecco. Poi tante persone chiedevano preghiere, per cui va bene, c'era questo motivo. Il commento che tanti preti facevano, però, soprattutto quando, ricordate, è arrivata Pasqua e la Pasqua non si è fatta, no? Tragedia. E si partiva che dicevano: ah, finalmente ho proprio gustato la Pasqua. Cioè, perché, come a dire, c'è nessuno che rompe, nessuno che fa casino, tutto tranquillo. Cioè, è una cosa allucinante, è una cosa inconcepibile. Perché l'idea è che la fede sia un convento, cioè tutto tranquillo, silenzioso, no, la Bibbia non è un convento, è un campo di battaglia dove c'è di tutto, perché le nostre vite sono così, ecco, va bene? Scusate la digressione, preghiamo insieme. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu gradisci la sincerità del mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Strappami dai sangui, o Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Ci benedica e ci accompagni Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buonanotte a tutti.